Briciole di Magistero. È appena finita la guerra, Natale del 1946. Ricevendo il Sacro Collegio e la Curia per gli auguri, Pio XII invia un messaggio anche ai governanti del mondo, ma è un promemoria soprattutto. La pace sembra ancora un sogno e affiorano tensioni che fanno di nuovo temere il peggio. Che cosa fare per non ripiombare nel baratro?
Voi bramate a ragione, come potrebbe essere altrimenti, di vedere i vostri nomi scritti a lettere d'oro dalla storia sui dittici dei benefattori del genere umano. Il solo dubbio che possano invece un giorno, anche senza colpa volontaria da parte vostra, essere messi alla gogna tra gli autori della sua rovina, vi fa orrore. Applicate dunque tutte le forze del vostro volere e potere per dare alla vostra opera di pace il suggello di una vera giustizia, di una lungimirante saggezza, di un sincero servizio agli interessi solidali della intera famiglia umana. Un nuovo fattore è venuto in questi ultimi tempi a stimolare il desiderio di pace e la volontà di più efficacemente promuoverla. La potenza dei nuovi ordini di distruzione che la tecnica moderna ha rinforzato e rinforza sempre più, sino a farne agli occhi dell'umanità inorridita quasi spettri d'inferno, ha posto al centro delle discussioni internazionali sotto aspetti del tutto nuovi e con impulsi prima non mai sentiti, il problema del disarmo, suscitando così la speranza di attuare ciò che i tempi passati avevano invano vagheggiato. Questa considerazione porta naturalmente al terzo invito rivolto ai redditori dei popoli. Se voi volete dare all'opera vostra per il nuovo ordinamento e la sicurezza della pace, intima stabilità e durata, abbiate cura di lasciare impregiudicata la possibilità di correzioni secondo una procedura chiaramente determinata, non appena la maggioranza dei popoli, la voce della ragione e dell'equità, mostrino quelle modificazioni opportune e desiderabili, o forse anche doverose. Così operando, voi vi paleserete fedeli alle parole pronunziate in memorabili circostanze da interpreti autorizzati della pubblica opinione. Sarete certi di non arrecare alcun pregiudizio al vostro beninteso interesse e darete all'intera famiglia umana un luminoso esempio per dimostrare non esservi altra via sicura verso la desiderata pace che quella la quale procede dalla rieducazione dell'umanità allo spirito di solidarietà fraterna.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon...
Giovanni XXIII a Loreto, il primo viaggio del Vicario di Cristo fuori le mura del Vaticano in tempi moderni. Era il 4 ottobre del 1962 e si avvicinava all'inizio del Concilio, un viaggio propiziatorio di una nuova immagine della Chiesa nel mondo.
Venerabili signori cardinali, eccellentissimi vescovi, figlietti, figlioli e fratelli dell'apostolato, del sacerdozio, del clero. Motivi di pietà religiosa mossero papi e personaggi illustri di ogni secolo a sostare in preghiera in questa basilica di Loreto, che si estolle sul digradare dei colli piceni verso il mare Adriatico. Animati da fervida fede in Dio e da venerazione verso la madre di Gesù e nostra, essi vennero qui in pellegrinaggio, talora in tempi difficili e di gravi ansietà per la Chiesa. Basta ricordare fra gli altri i papi Pio II, Paolo III, l'iniziatore del Concilio di Trento, Pio VI e Pio VII, Gregorio XVI e Pio IX. E inoltre, accanto ai papi, San Carlo Borromeo, San Francesco di Sales e altri santi e beati, per averne un tratto di edificante incoraggiamento. Alla vigilia del Concilio Vaticano II, ecco l'umile successore di San Pietro aggiungersi con gesto discreto ai molti che l'hanno qui preceduto.
Alla chiusura dell'anno della fede, il 30 giugno del 1968, Paolo VI riflette sul peccato. Da Adamo in poi la storia del mondo è segnata, eppure non c'è peccato che non possa incontrare il perdono divino.
Noi crediamo che in Adamo tutti hanno peccato, il che significa che la colpa originale da lui commessa ha fatto cadere la natura umana comune a tutti gli uomini, in uno stato in cui essa porta le conseguenze di quella colpa e che non è più lo stato in cui si trovava all'inizio nei nostri progenitori costituiti nella santità e nella giustizia e in cui l'uomo non conosceva né il male né la morte. È la natura umana così decaduta, spogliata dalla grazia che la rivestiva, ferita nelle sue proprie forze naturali e sottomessa al dominio della morte, che viene trasmessa a tutti gli uomini. Ed è in tale senso che ciascun uomo nasce nel peccato. Noi dunque professiamo col Concilio di Trento che il peccato originale viene trasmesso con la natura umana, non per imitazione, ma per propagazione, e che esso pertanto è proprio a ciascuno. Noi crediamo che nostro Signor Gesù Cristo, mediante il sacrificio della croce, ci ha riscattati dal peccato originale e da tutti i peccati personali commessi da ciascuno di noi, in maniera tale che, secondo la parola dell'Apostolo, là dove aveva abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Noi crediamo in un solo battesimo, istituito da nostro Signor Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Il battesimo deve essere amministrato anche ai bambini, che non hanno ancora potuto rendersi colpevoli di alcun peccato personale, affinché essi, nati privi della grazia soprannaturale, rinascano dall'acqua e dallo Spirito Santo alla vita divina in Gesù Cristo.
E se Dio sempre ci perdona, non dobbiamo mai smettere di chiedere perdono. Il 12 marzo 2000 Giovanni Paolo II istituisce la Giornata Mondiale del Perdono nell'ambito del Grande Giubileo. Le colpe di cui i cristiani devono chiedere perdono sono davvero tante.
Perdoniamo e chiediamo perdono. Mentre lodiamo Dio che nel suo amore misericordioso ha suscitato nella Chiesa una messe meravigliosa di santità, di ardore missionario, di totale dedizione a Cristo, al prossimo, non possiamo non riconoscere le infedeltà al Vangelo in cui sono incorsi certi nostri fratelli, specialmente durante il secondo millennio. Chiediamo perdono per le divisioni che sono intervenute tra i cristiani, per l'uso della violenza che alcuni di essi hanno fatto nel servizio alla verità, e per gli atteggiamenti di diffidenza e di ostilità assunti talora nei confronti dei seguaci di altre religioni. Confessiamo a maggior ragione le nostre responsabilità di cristiani per i mali di oggi, dinanzi all'ateismo, all'indifferenza religiosa, al secolarismo, al relativismo etico, alle violazioni del diritto alla vita, al disinteresse verso la povertà di molti paesi, non possiamo non chiederci quali sono le nostre responsabilità.
Briciole di Magistero.